Il testo che ho pensato di proporre, il testo di Genesi, capitolo secondo, forse si poteva prendere quasi dall'inizio del capitolo, però insomma io ho preferito adesso limitarmi, vediamo poi se altri in seguito sentiranno una necessità di ritornare. Questo capitolo è molto importante, questo testo in particolare è importantissimo. Viene chiamato spesso nelle edizioni bibliche la creazione della donna, infatti è questo il racconto. La sua portata è molto grande. Certo, anch'io aggiungo una parolina su questa faccenda del Papa. Il Papa è un disastro, nel senso che già questa sera molte cose sulle quali passiamo, bisognerebbe fermarsi e dire però attenzione perché qui sta tutto cambiando. Cioè stanno cambiando moltissime cose molto importanti di tipo intellettuale, di tipo culturale, e quindi in certo modo c'è tutto un mondo che sta saltando, anche se ovviamente nessuno ha il coraggio di dirlo, insomma, no? Quindi, per esempio, questa sera meriterebbe dire che la teologia di quasi 2000 anni è andata avanti pensando che ci sono due livelli, è vero, dell'esistenza e della riflessione: uno è il livello naturale e l'altro è il livello soprannaturale, cioè che sta sopra. Ho l'impressione che tutto questo stia saltando. Sempre di più anche nella cultura laica si è messa in questione la parola natura, si è posta un'alternativa sempre più forte tra natura e cultura. Si è teso a dire che quello che noi per centinaia di anni, a motivo di una certa impostazione razionale, razionalistica, abbiamo detto la natura è fatta così, è vero, probabilmente dovremmo cedere all'ipotesi che più che di natura si tratti di cultura, è vero, cioè del modo di pensare, della storia, del pensiero e dell'esperienza di un popolo, di una nazione, di un'etnia, eccetera. Ecco. Quindi di fatto in realtà probabilmente siamo in un vespaio spaventoso in questo senso, che non si ha neanche tanto il coraggio di dire. Io stesso devo dire che ogni tanto ho una percezione, dico qui salta questo e poi però si va avanti, insomma, anche perché finora lo stile pastorale è stato meno quello del grande documento, molto di più quello della piccola affermazione, del piccolo segno, del breve commento di un testo biblico, e quindi sempre piccoli episodi, no? Forse questa è anche una delle sue genialità. In ogni modo, questo testo credo che sia importante, da alcuni anni per me importantissimo, e quindi insomma ci torno su volentieri. Avete visto che ho messo anche qualche sottolineatura per dire che va bene, su alcune cose ci fermeremo in modo privilegiato. Ve lo leggo rapidamente. Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non ne provavano vergogna. Allora io adesso tento, anche perché il tempo è abbastanza contenuto, di semplicemente dire qualche cosa su queste sottolineature. La prima è: non è bene che l'uomo sia solo. Io dico subito perché non è bene che l'uomo sia solo, anche se il ragionamento che si dovrebbe fare probabilmente è un pochino più complesso. Perché se voi ricordate, nella creazione, nel racconto della creazione, c'è una singolarità, c'è una stranezza. Dio è molto ordinato nel creare e quindi crea giorno per giorno, sono 6 giorni, poi un 7° giorno di riposo, e crea per bene le cose e le crea ciascuna secondo il suo ordine, il suo genere e la sua specie. Quando arriva al 6° giorno, forse un po' stanchino, un po' esaurito, prende una decisione singolare. Dice: adesso questa roba qui che facciamo oggi la facciamo diversa. E quindi invece di creare ancora una creatura ordinata, ne crea una disordinata, che è la creatura umana. È disordinata perché? Perché vive dentro una sproporzione, vive dentro a uno strappo. Lui ha preso la decisione di fare quella creatura a immagine e somiglianza di sé, eh? A immagine e somiglianza di sé, non nel suo ordine, nel suo genere, nella sua specie. Risultato, ci sono 2 racconti della creazione, il secondo racconto, che è quello vicino a questo capitolo, fa quella cosa strana di una statuina di terra, per dire che come tutte le altre creature, anche questa creatura speciale è di terra come tutte le altre, ma poi gli soffia dentro la sua vita. E quindi la stranezza, la singolarità di questa creatura è di essere una specie di cocktail drammatico tra la povertà della terra e l'impetuosità del soffio di Dio. Pascal traeva da questo una conclusione dicendo che c'è un motivo per cui la creatura umana è sicuramente la prima di tutte le creature. Sì, è che è inquieta. Tutte le altre creature sono quiete, nel senso che funzionano nel loro genere, nella loro specie. È vero, noi le inquietiamo un po', per esempio quando mi capita per la strada a Bologna di vedere i cagnolini col paltò, capisco che quella buona signora fa un'invasione indebita, è vero, nella realtà profonda di quel cagnolino, che sta bene senza mutande, non ha, e neanche il paltò gli è probabilmente necessario. Perché? Perché è fatto secondo il suo genere e la sua specie, quindi ha le sue regole interne, insomma, no? Le sue fioriture, le sue fecondità, fatto per bene. Noi no, noi no, noi inquieti, noi inquieti per questa sproporzione che abbiamo. Dentro a una carrozzeria di terra c'è un motore insopportabilmente potente. Ai bambini spiego che è come se si mettesse il motore di una Maserati dentro a una Topolino, e quindi quando però giri la chiave d'avviamento della macchina, tutta la Topolino si sbullona, è vero, perché c'è una sproporzione troppo grande tra la modestia della carrozzeria e la potenza di questo motore. Creatura inquieta, quando andremo al trono dell'Altissimo gli chiederemo cosa gli è venuto in mente di fare una cosa così. Però, siccome dice che non è bene che l'uomo sia solo, noi adesso ci lasciamo attirare semplicemente da questa affermazione. Non è bene che l'uomo sia solo perché? Perché è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Questo è il motivo. Dice: va bene, ma Dio non è solo? No, non è solo. Lo scandalo cristiano, è vero, sarà quello di mettere in evidenza che Dio non è una eterna solitudine, ma è un'eterna comunione d'amore. Quando mettiamo giù i piedi dal letto e ci facciamo il segno della croce, iniziamo la giornata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non è la solitudine che prevedeva o sentenziava Aristotele, è vero, invece è questa strana cosa di una comunione d'amore. Al principio quindi di tutto non c'è la solitudine, c'è la comunione. Allora, se lui prende la decisione di fare questa creatura a sua immagine e somiglianza, questa caratteristica non potrà mancare. E quindi bisogna creare, bisogna che sia una creatura di comunione. Quindi è per quello che non è bene che sia solo. Non lo si capisce, e anche Dio in prima battuta non lo capisce. Ha una buona intenzione, vedete, dice: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Su questo si possono fare due osservazioni. Uno è l'aiuto. L'aiuto è una parola molto importante. Non credere che sia come l'aiuto del primario, per cui conta meno del primario, no? L'aiuto vuol dire uno che gli dà una mano, ma non è il primario. Invece la parola, questa parola aiuto, nel testo biblico è usata addirittura sempre per dire di Dio. Quindi quando uno dice, oh Signore, vieni in mio aiuto, invoca Dio. Quindi non è un aiutino qualsiasi, non è un complemento. Non è un bell'ornamento del maschietto regalargli la femmina, è un aiuto essenziale. Senza quello lui non è se stesso. Questo viene un po' svelato anche da quel verbo strano, ma non si sa come farlo in italiano, che dice un aiuto che gli corrisponda, che gli corrisponda. Il testo originale, il testo ebraico, usa una preposizione. Bisogna trovare un qualche cosa che sia in grado di stare davanti a lui, di stargli davanti. Solo che questa preposizione, stare davanti, è molto interessante perché nel suo segreto è la radice di un verbo che vuol dire addirittura annunciare. Quindi questa roba che bisogna che la si trovi, che gli corrisponda, vuol dire con densità tutte queste cose. Quindi una creatura che possa stargli frontalmente di fronte, addirittura che sia lei che annuncia. Di questo ovviamente i padri della Chiesa antica non si sono dimenticati, e quando si sono resi conto che sulla strada del sepolcro è Maria Maddalena che va a dire a loro, oh ma è successo questo, è vero. Di fatto lì loro recuperano il senso di questa comunione e di questa pienezza necessaria. Quindi però un aiuto straordinario. E allora lì vedete che c'è un errore. Dio è molto distratto nel testo di Genesi. Continuamente bisogna ripescarlo dalle sue disattenzioni. E lui che cosa fa? Per trovare un aiuto crea roba. Crea roba. È vero, le altre righe sotto che non ho sottolineato sono tutte delle robe che ha fatto per vedere questo qui deve essere utile per questo, e glieli porta. E di più gli dice, mi raccomando, dai tu il nome a tutto, dai il nome a tutto. Perché? Perché nella Bibbia se uno dà il nome a una roba, quella roba è sua, vero? Quindi se io dico cavallo, il cavallo è mio, è per me, E allora lui, un potere immenso su tutta la creazione, gli dice dà il nome a tutto, vedrai mo che un aiuto c'è. Ma in realtà alla fine della lista non si trova questo aiuto. Ed è interessante il passaggio, capite perché? Perché Dio pensa che basti creare qualcuno. Invece il risultato sarà che bisogna trarre qualche cosa da lui, dalla creatura stessa. È così intima e profonda questa esigente comunione che non puoi fare un'altra roba, la bici ti fa comodo, l'elefante può essere interessante, è vero, e tante cose sono utilissime, ma quello di cui lui ha bisogno è qualcosa che non si trova nella creazione così come la creazione è qualcosa di speciale. E vedete che infatti fino a un certo punto si può dire che è proprio una creazione. Sembra come in qualche modo una vita tratta dall'altro. Quando lui dice la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta, in italiano non vuol dire un tubo, invece in ebraico si capisce perché, perché la si chiamerà Isha, così si dice donna, Isha, perché da Ish, uomo, è stata tratta. Quindi proprio viene da lui, viene da lui. È generata in qualche modo al di dentro della sua persona, è intima al suo mistero. Apro una piccola parentesi tanto per fare del casino, poi la chiudiamo subito. Sempre di più devo dire che nel mio rapporto con Gesù, che non è poi un gran rapporto, molto distratto, molto rapido, però ho la percezione crescente che Gesù in realtà sia lui il femminile di Dio. Cioè sia lui quella pienezza di relazione che costituisce Dio in un modo diverso, perché prima lo si chiamava solo Yahweh, è vero, l'Altissimo, e adesso invece lo si chiama Padre perché ha un figlio. E quindi la relazione tra il Padre e il Figlio nella potenza dello Spirito è quello che lo descrive. È vero. Allora, in realtà, la creazione della donna è necessaria perché l'uomo è stato creato a immagine di Dio. Se tu lo vuoi fare a immagine di Dio, ne devi fare un soggetto di comunione. Dove quindi questa comunione, e questo è il punto, mi pare che la domanda stasera perché ci si sposa o una cosa circa così. Sì, perché, lo dice un vecchio zitello, perché se no si è niente, si è niente. Solo la nuzialità costituisce nella pienezza della vita. È uno dei problemi che, per esempio, tutti i giorni, al di là di me, ma sono nella fossa, ma mi pongo per delle persone. Per esempio, per il nostro ragazzo malato. E lui? Sono tenui, non c'è niente da fare, lo sono. Dentro alla natura profonda, dentro al segreto più profondo della creatura umana non c'è la solitudine, ma c'è questa comunione necessaria. Per cui non si trova un aiuto finché non gli viene data. Quando il versetto 21 dice: allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto, è bellissima la spiegazione che di questo versetto dà Sant'Agostino. Perché Sant'Agostino, quando pensa a questo versetto, gli viene in mente che cosa? Gli viene in mente la Pasqua del Signore. E quindi gli viene in mente che il sonno di Adamo altro non è che il breve sonno della morte di Cristo. Quando Adamo è dentro in quel sonno, da quella persona addormentata nel sonno della morte, Dio trae la sposa. Quando il Cristo si sveglia la mattina della resurrezione, trova davanti a sé la sposa. Finalmente questa umanità ritrovata, questa creatura amata e perduta che lui è andato a cercare per secoli, per tutta la storia della salvezza, finalmente viene ritrovata. È vero, e viene ritrovata appunto attraverso il sonno che Dio fa cadere sul nuovo Adamo che è Gesù, e dal sonno di Adamo, cioè dal suo sacrificio d'amore, trae la sposa. Noi siamo tutti insieme, siamo la sposa, siamo questa umanità ritrovata, questa umanità sposata, noi siamo questa terra sposata, appunto, proprio per questa opera nuziale che è stata fatta. Quindi c'è un rapporto fortissimo tra la Pasqua di Gesù e la creazione, perché è solo con la Pasqua di Gesù che la creazione realizza, arriva alla sua pienezza. Allora disse che per questo, anche qui siamo nella stranezza, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola, un'unica carne. Mai avvenuto questo. In tutte le culture è sempre la donna che lascia la casa di suo padre e di sua madre, entra nella casa di suo marito, no? Fino a pochi anni fa ne assumeva anche il cognome in pienezza, e quindi succedeva sempre così. La storia è stata sempre maschilista, il cristianesimo è stato sempre rigorosamente maschilista e zittello. Però dentro qua c'è un problema, c'è un segreto. Ma e chi è questo uomo che lascia la casa del padre e della madre e si unisce alla sua donna? È per Sant'Agostino ancora Gesù. È lui che lascia la casa del padre, si unisce alla sua donna, prende la carne di questa donna, diventa intimo a lei e diventa una sola carne, un'unica carne con lei. E quindi la sessualità qui diventa l'immagine alta della comunione, l'immagine suprema della comunione, un'unica carne. Sono due diversità molto forti, perché in Gesù poi è Dio e la creatura umana con tutta la sua povertà, con tutta la sua lacerazione, la sua ferita, e lui diventa con questa realtà dell'uomo una creatura sola. Apro ancora una piccola parentesina, papale, diciamo, è uno dei casini che in questi mesi vengono fatti. Perché, come vedete, si vedeva anche un po' dalla faccenda delle 38 domande, vengono fatti saltare tutti i criteri di appartenenza. Io dovrei fare il secondo incontro a Crevalcore, non sapevo che titolo mettere, ho messo i suoi figli. Perché in questi mesi la Chiesa si è centuplicata. Cioè c'è un sacco di gente nella Chiesa. C'era quasi più nessuno. Quasi più nessuno. Perché pochi, perché la Chiesa importa poco a tutti. E poi pochi, perché quei pochi erano ancora più pochi, perché sbagliano, sono fuori dalla dottrina, sono fuori dalla disciplina, quindi non possono fare la comunione, eccetera. E poi c'è tutto il tema dell'omosessualità, no? Ancora domenica, no? Questo scandalo, che è stato uno scandalo, del vicepresidente del Consiglio, che va a fare una intervista al giornale dei Vescovi dicendo: tranquilli, il matrimonio gay non ci sarà mai. Ora, dico, con le domande che questo qui ha fatto, è vero, e con la problematicità che lui ha, questo qui va a fare l'intervista e il giornale dei Vescovi gliela piglia l'intervista. Questo dice il clima che è anche intorno a questo vescovo Francesco, non è per niente tranquillo il clima. L'opposizione sarà fortissima a un certo punto, cercheranno di far capire che è sclerotico, mentre invece tutte queste cose ci sono. In che senso dico che la Chiesa è enormemente aumentata di numero? Perché lui li considera tutti i suoi fratelli e i suoi figli. Non c'è, avete visto che è scomparso il fuori. Perché il fuori, anche nelle 38 domande, è diventato una domanda. Cosa si dice di questo? Cosa si può fare per questo? Perché sono suoi figli, perché sono nostri fratelli. E quindi il criterio è completamente saltato, il criterio di appartenenza, il criterio dell'ortodossia, eccetera, e invece tende a prevalere sempre di più il fatto che uno, semplicemente perché è una persona, viene considerata e guardata come figlio di Dio e fratello nostro. Questo sarà sempre di più, con problemini non piccoli che stanno venendo avanti, e mi diverto ogni tanto a guardare qualche rivistina un po' più specializzata, perché c'è sempre più imbarazzo a dire la Chiesa. Dove finisce la Chiesa? Dove finisce? C'è una sbarra, dopodiché c'è un'altra realtà, oppure è sempre questa umanità? E quindi sempre di più il semplice carattere dell'umanità prende spazio, prende importanza e diventa la regola, diciamo, dell'appartenenza. Ogni persona. Tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Perché non provavano vergogna? Dopo sapete che quando si attacca al capitolo terzo hanno vergogna, hanno paura, fuggono, si nascondono, si mettono delle ridicole mutandine, insomma c'è tutto un problema che nasce, no? Perché non hanno vergogna? Io lo spiego sempre con un'immagine del Palazzo Ducale di Venezia. C'è un'immagine strana, molto interessante. Giuseppe, nostro fratello, ci ha fatto su la tesi di laurea in ebraico. Succede così, che nell'angolo del Palazzo Ducale, che è sulla piazzetta di San Marco, c'è la solita figura di Adamo e di Eva. Quindi l'albero, il serpentone, loro due, il frutto, e quindi là il disastro che è successo. Se si va verso il Ponte dei Sospiri e si sale su quel ponticello lì di fianco al palazzo e si è quindi davanti all'altro fronte del palazzo, c'è una figura singolare. Chi è? È Noè. È Noè sbronzo, si è innamorato troppo della sua invenzione e quindi ne beve un po' troppo, e quindi cade ebro, e cadendo ebro si scoprono le sue vergogne. E il secondo genito, che è Cam, lo oltraggia e lo deride davanti agli ai fratelli, perché il padre è caduto in questa debolezza e ha scoperto le sue vergogne. Allora i due fratelli, il primo e il terzo, diciamo, fanno questa cosa, prendono una coperta e avanzano verso il corpo del padre di Noè, voltandogli le spalle, in maniera che non vedono la nudità del padre. E poi gliela coprono. Lo coprono. Quella coperta lì è molto importante. Di là c'è Adamo ed Eva che avranno paura della loro nudità e qui c'è la coperta. Perché? Perché non avevano vergogna? Perché erano coperta l'uno dell'altro. Questo va sottolineato 7 volte. E nella fragilità attuale del vincolo sentimentale, del vincolo nuziale, il vincolo salta perché lui oppure lei ha fatto lo stupido. E allora, siccome ha sbagliato, basta, è finito. Diceva, scusa, ma per cosa è stato fatto questo matrimonio? È stato fatto perché tu sia coperto dell'altro. Altrimenti l'altro è esposto alla sua nudità creaturale, no? Perché è una povera creatura. Cosa dovrebbe essere uno che non pecca mai? Sono scemenze queste, no? Noi siamo tutti dei peccatori. È vero. Ma l'altro è la tua coperta, è la misericordia di Dio. È lo splendore della carità di Dio che ti viene donata attraverso questa parola a questa persona che è il segno del Signore e del suo sacrificio d'amore. Per cui sarà anche vero che lei me ne ha combinate più di Bertoldo, ma il mio bene per lei è così forte che io copro quello che in lei non va bene. Questo è uno dei problemi più grossi del matrimonio. Cioè, siamo arrivati all'assurdo che non si concede che l'altro pecchi, ma scherziamo, è fatto per quello. È fatto perché nessuno si è abbandonato nella sua solitudine, no? Dicevamo. Perché? Perché il principio è il bello, è la verità, è la comunione. E qui la meraviglia della comunione è che la comunione tra due persone, che tutte e due vivono la loro fragilità, ma ritrovano la loro pienezza appunto perché sono uno coperta dell'altro. E quindi imparare la fragilità dell'altro, cercarla e proteggerla, questo è compito, è interno alla realtà nuziale, non è una stranezza, è vero. Perché? Perché tutte le altre persone possano anche non comprendere, possono anche criticare, possono anche indignarsi, possono anche, è vero, condannare, ma tu non puoi, tu non puoi, è vero. Alla mattina, adesso da un po' di tempo, vado al carcere in macchina, che è un grande privilegio poterci andare in macchina fin proprio davanti, perché se no te la lasciano mettere solo fuori dal cancello, perché vado a prendere appunto una persona che poi viene da noi a lavorare. E in genere bisogna fare un 20 minuti, un mezz'ora di attesa, perché dentro i tempi sono tutti complicati. E intanto che sono lì e aspetto, arrivano molte, molte persone, molte donne, soprattutto molte donne, perché nel carcere le donne come percentuale numerica sono il 10%, la grandissima maggioranza è maschile. E sono queste donne che vengono da vicino, ma molte volte anche da molto lontano, a trovare il loro sposo. Ed entrano con il loro sacchetto, è vero, perché gli portano dentro un po' di provviste e un po' di biancheria, è vero, e vanno dal loro marito che è in carcere. Mi sembra una cosa bellissima. Quanto invece è sconvolgente quando mi capita di notare invece all'ospedale che ci sono delle persone che in realtà sono state abbandonate ormai. Nessuno le va più a trovare. Ci sono anche degli anziani, per esempio, sui quali a un certo punto viene presa tutta la decisione anche se si va avanti con la terapia oppure si mette fine una esistenza ormai troppo ferita, è vero, perché sono da soli, perché sono da soli. E quindi le nozze sono fondamentalmente il mistero della comunione, e sono quindi nella maniera più espressivamente più forte l'immagine del mistero stesso di Dio. Del mistero stesso di Dio. Quindi la realtà nuziale, che poi benissimo si potrebbe anche dire che ha una sua anche fisionomia per persone come Francesco, come Gabriele o anche come me, è vero, ma però fondamentalmente è nozze. Anche una persona come noi, che noi cosa, come la chiamiamo? Diciamo che è un fratello, diciamo che è una persona consacrata al Signore, eccetera. E quella parola consacrata ha un senso se vuol dire nozze. E perché vuol dire nozze? Vuol dire proprio nuzialità. È una condizione che deve essere povera, quindi se uno fa il frate, però poi dopo con questo gira in Mercedes, ha sbagliato scelta, è vero, perché è una condizione di povertà della quale il Signore ha misericordia. E quindi quando a una persona che si consacra al Signore gli si chiede di essere povera, gli si chiede di essere obbediente, e poi cosa gli si chiede? Gli si chiede di essere casta, gli si chiede che cosa? Di vivere in una povertà, è vero, soccorsa incessantemente dalla potenza dell'amore dolce di Dio. È una posizione strana, insomma, di alcuni che ancora hanno queste storie, è vero, però anche questa è rigorosamente nuzialità. E termino dicendo, chiedo scusa, che invece viviamo in un mondo molto zittello. Molto zittello. Una delle preoccupazioni di Giuseppe Dossetti quando ci parlava di queste cose era quella di dire, per esempio, appunto, se una vita come la vostra, come la mia, non è una vita povera, veramente si aggredisce il mistero. Se la verginità diventa una specie di patentino di virtù, di spiritualità, di serie A, è vero, invece no, non ho trovato nessuno che l'ha voluto, e quindi sono qui, poveretto, e per fortuna c'è il Padre Eterno che mi ha voluto, e quindi sono suo. Però appunto questa nota deve rimanere, la povertà è elemento essenziale, e quindi della vita nuziale, della vita matrimoniale. Il più grande nemico della comunione dell'amore è la ricchezza. La ricchezza, come diceva stasera quel versetto del Salmo, gli dèi sono demoni, gli dèi sono demoni. E il demone della ricchezza è spaventoso, perché se te ti tieni povero, lei ti continua a sembrare bella come Rita Hayworth nella sua freschezza. È vero, e anche da vecchina sarei estasiato dalla sua bellezza, affascinato dalla sua bontà. Se poi invece, è vero, fai il ricco e quindi cominci a svolazzare, è chiaro che lei diventerà un po' più noiosa, un po' più brutta, un po' più, e questo capiterà evidentemente anche a lui. È vero. Custodirsi questa povertà interiore è il grande segreto delle nozze. D'altra parte questo è necessario perché con impostato così il discorso, voi capite che è un tema del tutto interno alla fede, nella sua realtà. E la fede che cos'è? La fede è salvezza, no? La fede è essere salvati. Altra cosa che sta saltando, con questo chiudo proprio, è tutto il discorso della fede. Hanno fatto questa enciclica insieme, insomma, no? Con anche delle novità interessanti, perché per esempio è la prima volta che si fa una fortissima connessione tra fede e amore, ed è fatta bene, insomma, come Ratzinger sapeva effettivamente fare. Però alla fine la fede è ancora una dottrina, mentre invece la fede è la tua storia. È la tua storia. È la storia che il buon Dio ha intrecciato con te, lui direttamente, attraverso avvenimenti, attraverso le persone. Quindi la fede è una storia che va bene, poi va male, poi si ritrova, poi si scappa via, La fede è la grande avventura della storia di Dio nella storia dell'uomo. E quindi come tale, capite, è difficilissimo dire, ma quello lì ha la fede o non ce l'ha? Ma dice, ma io però nella Trinità non riesco a credere, beh, lascia perdere, non importa. Come non importa? È importantissimo, hai parlato proprio di quello stasera. No, ma non importa. No, non importa. Te conosci Gesù Cristo? Beh sì, un po' non si può parlare. È un personaggio di romanzo, interessante, sì, è interessante. Le cose che dice sono affascinanti, eh sì, è vero. Hanno un'attualità impressionante, cioè, sei come sempre più indietro rispetto alle parole che dicevo. Sì, è vero, ecco, questa qui è la tua fede, no? È la tua fede, è la tua fede come è arrivata in questo momento. La fede è addirittura anche priva di oggetto, priva di oggetto, appunto, di quello che dice, ragazzi, me nessuna donna mi vuole, sono brutto come la fame, cattivo come una vespa, è così e non c'è nessuno che mi vuole, è vero, come farò? Anche quello è dentro al dramma della fede. Quando uno si accorge della sua povertà, è già entrato nel grande mistero della fede, perché è entrato in questa vicenda di comunione che in un modo o nell'altro deve per forza compiersi, deve realizzarsi. E la ricchezza in questo senso è il nemico più grande della fede. Perché? Perché ti fai l'idolo di questa roba, l'idolo di quest'altra, l'idolo di questa roba qui, eccetera, e quindi sono a posto, dice, ho 420 idoli che mi tengono su tutte le giornate, insomma, passo dal computer all'automobile, ho la casa in Riviera e 7 amanti svedesi, e quindi è vero, la cosa gira bene, ecco, sì, non è più la fede, anche se poi Dio è bravissimo ad andare a ripescare, ma la fede è questa vocazione nuziale alla quale Dio corrisponde. Ed è molto bello in questo senso che la tradizione ebraica, a proposito del nostro Adamo, Adamo scontento anche quando Dio gli regala tutta la creazione, chiama questa cosa la malinconia di Adamo. Adamo è malinconico, Dio gli regala tutto, fa tutto, dice, ma cavolo, come non è ancora con lei, è malinconico. E perché? È perché gli manca quell'altro da sé, che è la sua pienezza. Anche qui c'è tutto un problema grosso come una casa, perché noi abbiamo tutta una teologia costruita sulla persona, e però abbiamo la persona come un individuo, non c'è niente da fare, per noi la persona è un individuo, è vero? Quindi una delle grandi conquiste degli ultimi 50 anni è stata a un certo punto questa dichiarazione dei diritti dell'uomo. Però sempre individuo, sempre individuo, sempre individuo. E invece non è così, Non è così. Essere individuo è la povertà di questa creatura umana, che però essendo fatta a immagine e somiglianza di Dio, viene da lui visitata e riempita di questo. Penso che ci siano tanti motivi ancora per sposarsi. Quello che sta un po' dietro a tutto è probabilmente questo, che di fatto continua a saltare fuori. È molto difficile pensare che cosa succederà in concreto al matrimonio nei prossimi decenni. Certamente diminuirà, è già del tutto diminuito, no? La gente tende a non sposarsi più. Però la sostanza rimarrà. Anche quello che può sembrare l'attributo impossibile del matrimonio, che è il fatto che deve durare per sempre, in realtà è dentro all'animo umano, è dentro all'animo umano. No? Uno che ama, se è molto innamorato, non dice, è vero, ti voglio bene per questa sera, ha l'impressione che quest'amore copre tutto l'itinerario fino alla fine. Quindi è difficile dire. Secondo me è meglio non molto spaventarsi e poi vedere come vanno le cose avanti, insomma, no? Vedo anche che c'è tanta gente che poi a un certo punto si sposa, no? E quindi che recupera questo. Ecco, va bene, grazie, basta così.